Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Siamo in Matteo, capitolo 25, e c'è un passaggio. Gesù, siamo in tutto un insieme di predicazioni, di insegnamenti che Gesù sta facendo sugli ultimi giorni, insomma, sul vegliare, sul stare attenti, guardare i segni, queste cose qua. E a un certo punto c'è Matteo capitolo 25, siamo quasi alla conclusione di questa sessione, di tutta questa parte, e dice così: ora, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria, e tutte le genti saranno radunate davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Adesso, in base a dove vi siete seduti oggi, vediamo chi siete. E metterà le pecore alla sua destra, di qua le pecore, e i capri. Anch'io sarei seduto qua, quindi non vi preoccupate.
Io sono un ibrido comunque.
Giuseppe è un ibrido, lui al mattino è pecora, verso sera. No, forse è meglio partire da capra e poi concludere. Vabbè. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo rivestito, e quando ti abbiamo visto infermo in prigione e siamo venuti a visitarti? E il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico, tutte le volte che l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora egli dirà anche a coloro che saranno a sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli, poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiero e non mi accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, ignudo, infermo, in prigione e non ti abbiamo soccorso? Allora egli risponderà loro dicendo: in verità vi dico, tutte le volte che non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi andranno nelle pene eterne e i giusti nella vita eterna. E stiamo parlando del giudizio eterno, però è meglio che fai partire il countdown, sennò la predicazione sarà eterna. Quindi ho ancora 30 minuti, non siamo ancora mossi. Allora, la prima cosa, che ci sono alcuni pensieri che voglio condividere con voi. La prima è questa. Gesù dice, è una parentesi importante, quando parla alle pecore dice: venite, ricevete il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. È un pensiero che dovrebbe accompagnarci sempre, che fin dall'eternità, da sempre, Dio ha preparato un regno per i suoi figli. Questa affermazione non è solo una consolazione per il futuro, noi dobbiamo viverla già oggi, perché questo regno eterno è parte già di quello che noi viviamo oggi. E tutto quello, il punto che sta dicendo e che ci trasmette: c'è un regno, c'è qualcosa che Dio ha programmato fin dall'eternità, vuol dire prima ancora che noi nascessimo, prima ancora che noi fossimo concepiti, c'è un senso nella storia. Questa è la chiave di questo versetto, noi tutti abbiamo bisogno di questo, di capire che anche le cose più difficili che viviamo, anche le cose che non comprendiamo, hanno un senso. Anche tutta la sofferenza che viviamo nella nostra vita, tutti i successi, gli insuccessi. Veramente quella frase che abbiamo detto prima, confido in Dio con tutto il cuore, Lui è il Salvatore, Lui non fallirà. Sta parlando proprio di questo, perché noi siamo creati con questo bisogno, come siamo creati per mangiare. Noi ci viene fame perché esiste un cibo che ci soddisfa. Noi abbiamo bisogno di senso perché? Perché c'è un Dio che ha questa chiave in mano, c'è un senso nel senso più generale, c'è un progetto, c'è un Dio che ci ama, non è un caso. Tu non sei un caso e neanche le cose che ci capitano giorno per giorno sono un caso. E per quanto sofferenza ci possa essere, per quanto incomprensione ci possa essere, dobbiamo imparare sempre a rilassarci su questo. Gesù che ti dice, fin dalla fondazione del mondo, dall'eternità Dio ha preparato un regno, capite cosa ti sta trasmettendo? C'è un senso, c'è una direzione, non perdere mai questa speranza. E poi c'è questa frase che a me piace riassumerla così, no? Quando Gesù, questo re in realtà, Gesù racconta, magari dice, quando mai ti abbiamo visto, no? In questa situazione? Mi piace questa frase, ma quando mai? Ditelo, ma quando mai?
Ma quando mai?
Giuseppe la dice bene, ma quando mai?
Ma quando?
Voglio proprio imprimervi questo, perché alla fine il primo gruppo dice, e anche il secondo, ma alla fine il concetto è questo, ma quando mai ti abbiamo, non mi ricordo, non mi sono reso conto, questo, il concetto è anche questo proprio, non mi sono reso conto. E nella lettura di questa cosa, di questa storia, è proprio questa la sorpresa. Non è il fatto che Gesù si ricordi delle belle azioni che queste persone hanno fatto o il fatto che queste persone, le pecore, hanno compiuto. Sembra quasi che sia normale che Gesù se lo ricordi, che il re ne abbia coscienza, ma il fatto è che queste persone infatti non ribattono negando di non aver mai fatto quelle cose o di non ricordarsene. La sorpresa nelle parole, quando mai abbiamo visto. Il punto cruciale è proprio questo, in questa parte. Non si erano resi conto che facendo certe cose stavano servendo Gesù. E questo è un aspetto molto importante perché l'hanno servito dando da mangiare a delle persone, prendendosi cura delle persone. E la stessa sorpresa ce l'avrà anche l'altro gruppo, la stessa espressione, dire ma quando mai noi non ti abbiamo mai visto? Questo ci parla delle occasioni perdute. Spesso il secondo gruppo dirà proprio, ma noi non ti abbiamo visto, perché se ti avessimo visto, se ti avessimo riconosciuto, allora sì, ci saremmo comportati in un certo modo. Vi è mai capitato di pensare a ritroso a certe cose che abbiamo vissuto e a dire, mi sarei comportato diversamente, se avessi capito com'era la situazione mi sarei comportato diversamente. Vi è mai capitato? Se avessi, ho perso l'occasione per fare quella cosa bella, non ho prestato attenzione. Guardate che la prontezza è fondamentale nella vita del credente, essere pronti ad agire. E come si fa a sviluppare la prontezza? Agendo. Tu impari a essere pronto nelle cose dandoti da fare, agendo e sforzandoti le prime volte di agire anche se c'è qualcosa dentro che magari ti mette un po' di timidezza. C'è anche un versetto importante che dice tutto ciò che la tua mano trova da fare fallo con tutta la tua forza. Perché nello Sheol dove vai, qui siamo nell'Antico Testamento, non c'è più né lavoro, né pensiero, né conoscenza, né esperienza. Ricordate che un tempo, una domenica, vi ho detto il modo in cui noi adoriamo il Signore qui sulla terra è unico, perché in cielo è vero che adoreremo il Signore e sarà tutto fantastico, però non ci sarà mai l'occasione in cielo di dire ho una scelta, oggi mi sento bene, oggi mi è andata bene, mi è andata male, scelgo di adorare Dio lo stesso. No, in cielo va tutto bene. È solo qua sulla terra che hai questa scelta. E la tua lode qua sulla terra è straordinaria, la tua adorazione è straordinaria. Perché? Perché davvero è un attimo lasciarsi andare, davvero qui hai una scelta di dire nonostante tutto io lodo il Signore, nonostante tutto io alzo le mie mani e celebro la sua presenza. È un'opportunità straordinaria ed è solo qui, su questa terra, nella tua vita adesso, in questi 70-80 anni che ti sono stati dati da vivere, in cui è l'occasione di mettere mano e di fare del bene in un mondo oscuro. In cielo sarà più facile, ma è qui che tu hai questa occasione straordinaria di fare del bene a quella persona accanto a te che non è perfetta. Non girarti. È qui che hai questa occasione di fare del bene a chi ti fa del male. In cielo non ci sarà, a meno che vengo io. In cielo non c'è quello. È qui, su questa terra. Lo so che non tutti diciamo una volta non vedo l'ora di arrivare in cielo, ma sfrutta bene il tempo che hai qua, perché il regno di Dio è eterno ed è qua, anche in questo momento. C'è un versetto in Ebrei che dice: non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni di voi, praticandola, hanno ospitato senza saperlo degli angeli. Vuol dire, puoi farlo per l'ospitalità, puoi farlo per qualunque cosa. Cioè ti dice, praticala, falla, perché il primo era brutto, il primo il secondo antipatico, il terzo era meglio non averlo, ma il quarto forse è un angelo. E il quarto tu non lo beccherai se prima non hai beccato quello brutto, quello puzzolente e quello che era meglio non averlo. Non girarti. E il punto è proprio questo. È che praticandola, facendo del bene, arriva la volta che dici, wow, era un angelo. Era una benedizione, è stata una benedizione averlo a casa. Capite, un angelo è un messaggero del Signore, quindi magari è una persona, magari la stai ospitando, non ti sta dicendo che ti troverai un angelo a casa, però ti ha dato quella parola che avevi bisogno, ti ha incoraggiato in un... Non lo so, qualunque cosa sia, però è praticandola, dite questa parola, praticandola. Devi praticare l'ospitalità, devi praticare l'accoglienza, devi praticare il fatto di prenderti cura delle persone, di fare del bene, perché la prima volta ti va male, la seconda ti va male, la terza volta ti va male, la quarta volta è quella volta che non dovevi perdere. Sapete, a volte ripenso a delle cose che ho fatto di bene per alcune persone e a riguardare dietro dico, ma chi me l'ha fatto fare? Non dovevo farlo, ma l'ho praticato, e diventa uno stile di vita. A parte il fatto che tu guardi sempre le cose da un punto di vista naturale, poi non sai in realtà spiritualmente cosa è accaduto. Però è praticandolo, dice, non sta dicendo selezionate bene perché magari beccate l'angelo, no, dice praticate l'ospitalità. Praticala. Praticala vuol dire sia un'abitudine. Se avessi saputo che era un angelo mandato dal Signore, certamente l'avrei ospitato con tutti gli onori. Ma non lo puoi sapere prima, lo sai dopo. E quando dopo scopri che fare del bene ti fa del bene, allora inizi ad avere fiducia anche per i passi successivi, per quello che ancora devi fare. Ma quando mai ti abbiamo visto? Dio è nei dettagli. Questo è il titolo della predicazione. Dio è nei dettagli. In verità vi dico, dice Gesù, in quanto l'avete fatto uno di questi miei minimi fratelli, persone semplici, probabilmente alcuni dicono che in realtà si stava riferendo proprio ai predicatori, a quelli che lui stava mandando, coloro che stavano servendo il regno, ma è applicabile in ogni contesto, l'avete fatto a me. Ora, a scanso di equivoci, Gesù non sta dicendo che Dio è ovunque, quindi... che se servi una pietra stai servendo Dio, se fai del bene una pietra, no, sta parlando di uomini e donne, sta dicendo spegnete il telefono, tanto non vi serve in questo momento, e sta dicendo, mi approfitto, sto dicendo Dio nel dettagli, perché dice prenditi cura di un minimo, sta dicendo perché è difficile riconoscerlo. Seguitemi, so che è una cosa un po' difficile, ma è facilissima. Dio è infinito. La pazienza di Dio? No. Allora, Dio è infinito. Se viene un temporale è il giudizio. Dio è infinito. Per noi è inconcepibile, nel senso è non inconcepibile, facciamo fatica a... Noi siamo esseri finiti, quindi è difficile relazionarci con Dio. È per questo che Dio è diventato uomo e si è incarnato. L'incarnazione è questa cosa straordinaria in cui Dio si è reso comprensibile, si è rivelato e ha camminato in mezzo a noi come uomo.
Perché? Perché a volte faccio questo esempio: se tu sei davanti a un fiume gigante, è difficile bere da un fiume gigante, noi beviamo dai bicchieri d'acqua. Dio è un fiume immenso, però per riuscire a dissetare la nostra vita è diventato un bicchiere d'acqua, è diventato qualcosa che noi possiamo prendere e farlo diventare parte della nostra vita. Però il punto qual è? Che nel momento in cui diventa un bicchiere d'acqua è difficile capire che quello, è difficile accettare che quello sia un fiume infinito. È solo un bicchiere d'acqua. Allora, quando hanno visto Gesù, so che questo devo predicarlo a Natale, però è venuto oggi, quando hanno visto Gesù nella mangiatoia, è difficile dire, ecco Dio, è un bambino. E quindi noi siamo stretti in queste due cose, che Dio è inafferrabile, ma quando poi diventa piccolo per incontrarci, è difficile riconoscere in quel... E quindi è difficile riconoscere che mentre faccio del bene a Miriam, in realtà sto servendo Gesù, perché Miriam. E no, invece Gesù sta dicendo, guarda che è in questo incontro che puoi incontrare me. E nelle cose pratiche, perché tu sei un uomo, sei spirito, anima e corpo, e quindi sei nel corpo e nel tuo mondo, nella creazione che incontri me e puoi fare esperienza di me. Riesco a trasmettervi questo? È per questo che Dio è nei dettagli, è in quelle cose che tu vivi quotidianamente. Ed è lì che devi aprire gli occhi e riconoscere che in quel dettaglio, in quel bicchiere d'acqua, c'è l'infinito fiume di Dio. Come questo avvenga, poi com'è possibile? Non lo so, però noi dobbiamo... Vi trasmetto quello che la parola di Dio ci dice. Vi faccio un esempio banale, molto, molto pratico. Paolo scrive a Timoteo, ai Tessalonicesi, dice: anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola di Dio... Allora, io vi sto dando la parola di Dio. Parola di Dio, sembra una cosa... Però Paolo dice, voi avete ricevuto da noi la parola di Dio, l'avete ricevuta non come parola di uomini, ma com'è veramente, quale parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete. È una parola di uomini, nel senso che lui ha detto, io ho annunciato la parola come ve la sto annunciando io adesso. Però è parola di Dio. E diventa parola di Dio nel momento in cui io la pronuncio credendo in questo e voi la ricevete, e ve la sto passando tra un bicchiere, una cosa molto piccola, una predicazione in un paese del nord Italia nel 2026, non, che se va in giro per l'Italia non sanno che esista questo paese. Sapete, voi non esistete per la maggior parte degli italiani. Però siamo qua, e se ci credi, se ti agganci in questo, la parola di Dio, la parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete. Dio in questo dettaglio oggi, in questa parola che ti sto dando, la puoi vivere come una domenica normalissima, puoi viverla invece come un dettaglio che fa la differenza. La parola di Dio viene ministrata per mezzo di uomini, per mezzo di me, l'infinita potenza di Dio trasmessa per canali umani. Il dettaglio, adesso arriverò lì, vuol dire proprio che hai preso una cosa enorme, impossibile da assimilare, ma l'hai fatta così piccola che è diventata accessibile. Il punto è che quando diventa accessibile è difficile credere che sia quella cosa che invece è molto più grande di noi. Molto più grande di noi. Ditemi che avete capito. Va bene, era un dettaglio. Dio è nei dettagli. Sapete, questa parola mi sono fatto aiutare da perito, dalla rissa, deriva dal francese. E lei mi ha detto che si pronuncia, si è preso lei responsabilità, si dice detail. Ok, quella roba lì, dopo la registriamo. Significa tagliare a piccoli pezzi, e infatti il sarto si dice in francese tagliere, da qua deriva anche l'abito quello femminile, vuol dire proprio tagliare, perché il sarto cosa fa? Da una stoffa enorme, grande, perché prendono, tagliano E lì si arriva al dettaglio, cioè un vestito fatto su misura. Però questa parola veniva usata anche per i commercianti che vendevano qualunque cosa, prendano, si vende al dettaglio, no? Si vende qualcosa di piccolo perché uno ha preso una grande quantità e la rende possibile da acquistare a qualcuno. Il dettaglio, ascoltate questa definizione, racconta proprio questo, un elemento minimo, particolare, ricavato da uno tagliare qualcosa che nella realtà è molto più grande. E quindi il dettaglio non ti dice di per sé, non ti racconta tutto, ma attraverso quel dettaglio tu puoi capire tanto. Puoi davvero capire tanto. Per esempio, dire che Dio è amore, ed è importante dirlo, io posso predicarlo, e posso farvi una grandissima predicazione sul concetto di amore da parte di Dio. Però poi io colgo la profondità di questo amore attraverso piccoli gesti, un dettaglio che mi accade nella giornata. O io posso farti comprendere l'amore di Dio attraverso qualcosa di concreto, anche piccolo, ma in sé tutta la pienezza di quell'amore. E finché io parlo e basta, noi uomini e donne, l'amore di Dio non lo capiamo. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci tocchi praticamente. E quando voglio far comprendere l'amore di Dio a chi è intorno a me, certo posso parlare, ma è solo con un gesto concreto, tangibile, che tocco quella persona. Si dice che Leonardo da Vinci abbia detto: i dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio. Non l'ho detta io, l'ho detto. Però qualcuno ha scritto, non so perché stavo leggendo un articolo di una rivista di architettura, non chiedetemi perché sono finito a leggere questa cosa, però poi quando l'ho letto ho capito. E dice così: il dettaglio è come un'epifania, epifania vuol dire una rivelazione, una manifestazione di qualcosa di molto più grande per noi, di Dio stesso, una metaforica piccola chiave per aprire una grande porta. Spesso, se non ci si accorge di alcuni dettagli, la cosa, lo spazio, è un'architettura, no? Quindi un ambiente, non si accende. Il dettaglio è come una piccola scintilla. Wow, ci hanno copiato il tema dell'anno. Il dettaglio, allora io posso predicare sul regno di Dio, posso fare una grandissima predicazione, poi un piccolo dettaglio nella giornata ti illumina la mente e tutto quello che ho detto prende vita, perché qualcuno ti ha abbracciato. Perché marito e una moglie possono dirsi tante cose, ed è giusto che se dicono di belle, però poi un dettaglio è un fiore portato, Riccardo, un fiore portato in un momento che non è una carezza intorno a casa, è il dettaglio che ti illumina e che tutta la stanza prende un'altra luce. Dettagli, piccole cose. E dice: nel processo di progettazione, sviluppo e produzione, anche le idee sono come piccolissimi dettagli che fanno una grande differenza tra un lavoro originale o banale. Nell'architettura e nel design numerosi sono gli esempi magistrali in cui proprio l'ordine dell'insieme è strutturato come una rete di relazioni tra piccolissimi dettagli. Detto molto applicato alla nostra vita, tutta la nostra vita è un insieme di piccoli dettagli che Dio, dall'eternità, ha programmato per noi, perché in vista del regno che è stato assegnato a noi. Ma sono dettagli che dobbiamo imparare a vedere e imparare a vivere e ad applicare nella nostra vita, ad agire su quelle cose, senza aspettarci di guardare sempre cose molto grandi. La nostra vita è un insieme di questi dettagli. E il problema è che anche noi diciamo: ma quando mai? Ma quando mai ti ho visto? Ma quando mai li ho visti questi dettagli? No, non è per me. E Gesù invece ti dice: ci sono dettagli. Ci sono dettagli. La tua vita è fitta di queste cose. la tua vita è piena di queste cose, perché io sono amore e l'amore si muove in questo modo. Ma quando riconosci un dettaglio, capisci la cura, l'attenzione, l'intenzione, il pensiero che ci stanno dietro, e improvvisamente quel dettaglio diventa una finestra sulla grandezza dell'amore, della sapienza, la grandezza di Dio. Nel dettaglio, Chiesa, l'infinito. Nel dettaglio, improvvisamente, si accende tutto e tutto prende una nuova luce. Quando mai ti abbiamo visto, in realtà la differenza tra questi due gruppi è stato il fatto che non soltanto che hanno visto o non visto Gesù, però vi ricordate, i primi, tutti e due dicono, io noi non ti abbiamo visto. Abbiamo semplicemente visto persone bisognose. Attenzione, tutti e due i gruppi hanno visto persone bisognose. Soltanto che il primo gruppo ha agito, il secondo gruppo no. Quindi la vera differenza è questa mancanza di misericordia, di attenzione, di apertura nei confronti dei bisogni che c'erano intorno a loro. Che cosa è questa mancanza di prontezza di agire, oppure questa abilità, questa abitudine ad agire? È normale, c'è un bisogno, io lo faccio. Agisco, che sia un angelo, non sia un angelo, che mi dia grazia o meno, io sono abituato ad agire. E Gesù è quello che guarda. Però che cosa ci ricorda? Non voglio leggervela tutta, però ci ricorda molto da vicino la storia del buon samaritano. Conosciamo tutti la storia del buon samaritano? Ok, Gesù racconta questa storia, siamo in Luca capitolo 10, dice che c'è quest'uomo che sta viaggiando, cade preda dai ladroni, lo picchiano e lui rimane lì sul ciglio della strada. Passa prima un religioso, non fa niente, passa il levita, non fa niente, finché passa un samaritano, e vi leggo soltanto questa parte, dice: ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. Possiamo metterlo tra il gruppo delle pecore, questa persona? Uno che vede un bisogno e agisce. E dice, e accostatosi fasciò le sue piaghe, versandovi sopra vino e olio, e se lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, prima di partire, prese due denari, li diede al locandiere, dicendogli, prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo manderò, te lo ridarò al mio ritorno. Quando dunque, quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani del ladrone? E quello gli disse, colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora gli disse, va e fa lo stesso anche tu. C'è questa storia, notate che c'è questa persona che vede il bisognoso, vede questa persona che è ferita e si ferma, si prende cura di lui, poi lo porta in una locanda perché sono delle cose che lui non poteva fare. Questa è un'immagine molto interessante perché ci parla del fatto che ci sono delle cose che personalmente noi non possiamo fare. Cioè, se uno è ammalato, è chiaro che lo deve andare dal medico, va in ospedale, ci sono delle cure anche delle persone che vengono, hai bisogno della chiesa. La locanda ha a che fare con la società, con la chiesa, con qualcosa che è più grande di te, che non... Noi tutti personalmente abbiamo dei limiti, va oltre le nostre competenze. Ci sono persone, nell'esempio che faceva Gesù, c'è gente che è in prigione, c'è gente che è malata, c'è gente che ha bisogno economicamente, però c'è qualcosa che solo il singolo può fare. E che invece l'istituzione, che sia lo Stato, che sia la Chiesa, che sia, non può fare, è il fatto di, è il dettaglio, è andargli incontro e prendersi cura immediatamente. Poi ti porto dove ti possono aiutare. Ci sono delle cose, in ospedale le persone vengono curate, sì, ma c'è qualcosa che solo tu individualmente puoi fare, è andare a trovare la persona e far sentire la tua presenza. Ci sono delle cose che noi non possiamo fare perché magari sono persone anziane, ci sono persone che devono essere prese, anziani che devono essere curati, però c'è qualcosa che solo tu individualmente puoi fare, che è andare lì e far sentire la tua presenza, quella cosa che individualmente c'è bisogno di fare. Ci sono delle cose che noi come pastori ci prendiamo cura di alcune situazioni, magari facciamo incontri, un percorso insieme, ok, e magari tu dici io non sono in grado di fare questo. Sì, ma ci sono delle cose che tu singolarmente puoi fare. Sono dei dettagli che aiuteranno a portare a compimento tutto quello che Dio vuole fare per quelle persone. Le persone, i bisogni che le persone intorno a noi hanno, sono delle ottime opportunità, perché guardate, questo buon samaritano Non è uscito di casa dicendo adesso voglio fare del bene a qualcuno. È che la misericordia di Dio lo ha portato da vedere un bisogno e a fare qualcosa, a tirar fuori qualcosa della sua vita che diversamente non avrebbe mai fatto. I bisogni intorno a noi sono le occasioni che Dio ci dà per tirare fuori il meglio da noi. Ma devi avere abitudine, devi praticare queste cose, devi darti da fare. E sapete, per quel... è vero che Gesù sta raccontando una storia, ma per quella persona che è caduta, noi come la chiamiamo quella storia? La storia del buon samaritano. Ma se il buon samaritano non ci fosse stato, quella storia l'avremmo chiamata la morte del pendolare abbandonato. Storia triste di un uomo. E invece quella storia è cambiata per un dettaglio. Una persona che si è fermata e si è preso cura di lei. E qui vedo tanti dettagli. Tu puoi cambiare la vita di una persona con un dettaglio. Perché guardate, io posso arrivare alla fine della giornata e dire è stata una giornata bruttissima, mi è andato tutto male. Però mi ricordo che oggi quel fratello mi ha chiamato e mi ha incoraggiato. E mi ha detto di perseverare, mi ha raccontato una storia, la sua storia, e mi ha detto che un dettaglio e cambia il titolo del tuo, della tua biografia. Un dettaglio. Noi ci concentriamo su tutto quello che è andato male. Quest'uomo ha cambiato, io voglio chiederti, ha cambiato la storia, ha cambiato il titolo, ha cambiato il titolo del giornale, dell'articolo di giornale. Perché? Un dettaglio. Non ti si sta chiedendo tanto, un dettaglio, una piccola cosa che tu puoi fare e cambia tutto. Io ti chiedo, qual è il titolo che vorresti dare al libro, alla tua biografia, ma anche alla storia delle persone intorno a te, alla storia di questa chiesa? Noi abbiamo bisogno non di grandissime cose, abbiamo bisogno di piccoli dettagli che fanno cambiare i 5 minuti, i 10 minuti, un'ora, la giornata di una persona, la settimana di una persona, il mese di una persona, il destino di una persona. Se ci pensate, tutte le nostre vite potevano andare male in un certo modo, ma c'è stato un dettaglio, una persona che ci ha parlato di Gesù, o una persona che si è preso cura di noi, o uno zio, una nonna, un nonno, qualcuno che si è fermato e ha perso del tempo, ha fatto quello che ha potuto, forse ci ha accompagnato solo per un pezzo per portarci in una locanda dove poi potevano prendersi veramente cura di noi, però qualcuno ha fatto la differenza. E non è stato per cose grandi, ma per piccoli dettagli. E sapete, a queste persone, alle pecore, Gesù dice venite e ricevete il regno. Il regno. Il regno è proprio questo, ricevere, comprendere che la grazia di Dio esiste, ma è umanissima. Chiesa, la grazia di Dio esiste, ma è umanissima. In che senso? Che non usa mai effetti speciali, quasi mai. È nascosta nelle cose più umane che abbiamo. E valorizzare ciò che di più umano il Signore ha donato a ciascuno di noi. Lo so che siamo tutti pronti a servire il Signore, ma il Signore lo puoi servire servendo persone, rendendoti conto del bisogno che c'è intorno a te. Voglio confidarvi una cosa che volevo già dire settimana scorsa, volevo già dire settimana prossima. Quando ero all'inizio della chiesa, nel senso ho iniziato ad aiutare i nostri pastori, poi combinazione oggi c'è anche qui Laura, grazie per essere qua, lei è una degli anziani della Chiesa Gesù Vive, mia cognata prima di tutto, e poi dopo mi dirai se condividi anche tu, ma non... uno dei pensieri che ho coltivato nel tempo era questo, no? Quando avevo circa 25-26 anni, io vedevo i miei pastori, i nostri pastori, servire le persone, amare le persone della Chiesa, e a volte mi chiedevo, ma come fanno ad amare tutti nella Chiesa? Ma come fa? Ma, cioè, io capisco quello e quello, quello sì, ma quella coppia lì, ma quelli là, ma mamma mia. E ho sempre pensato dentro di me, è la chiamata pastorale. Quando tu diventi pastore c'è un'unzione che viene su di te e ti fa andare oltre. Poi sono diventato pastore e ho avuto voi come chiesa. No, diciamo, mettiamola meglio. Poi sono cresciuto e io ho capito una cosa nel tempo, perché io so, credo profondamente, cioè, immagino quello che ho vissuto io, altri lo possano vivere, che magari alcuni di voi state facendo questo pensiero in questa chiesa. Il punto che ho imparato è questo, è che tu impari ad amare le persone di cui ti prendi cura. Tu impari ad amare le persone di cui ti prendi cura. E quello che non mi permetteva di amare ai tempi era il fatto che comunque io mi prendevo cura di alcune persone, di alcuna fascia della Chiesa, ma non conoscevo le storie. Non mi prendevo cura per diversi motivi, perché ero giovane, perché certe situazioni erano per persone. Ma quando tu ti inizi a prenderti cura di una persona, ascolti la storia, ascolti le sofferenze, ascolti le battaglie, ascolti anche i fallimenti, ma quando tu ti prendi cura di una persona è inevitabile che inizi a volergli bene e vai oltre tante cose. Oltre quel primo impatto, oltre quella... Perché è vero, siamo tutti diversi, quindi è normale che io in maniera naturale vada più d'accordo con alcune persone, meno con altre, ma quello è il naturale. E non sto parlando di unzione da pastore, sto parlando di essere corpo di Cristo. E quando impari, conosci, comprendi i dettagli della vita di una persona, impari ad amarla. E quindi veramente la mia esortazione per tutti voi è: andate oltre, prendetevi cura delle persone e scoprirete che gli volete bene. Non aspettate di voler bene per prendervene cura. Prendetevene cura. Questo samaritano ha visto questa persona nel bisogno. Non è che è andato su Instagram a vedere che tipo di persona era, è simpatica, che gusti ha, che squadra tifa. No, interista, napoletano, si prende lo stesso. Doveva arrivarci Salvatore, in qualche modo, tutta la predicazione per arrivare a questa battuta. Stendiamo un velo pietoso rosso-nero su tutto questo. Chiesa, tu sei il dettaglio. Per quanto piccolo tu possa sentirti, in realtà tu sei dettaglio. Qual è il titolo che vorresti leggere sulla tua biografia? La storia di una donna coraggiosa. Che non vuol dire che ti è andato tutto bene. Potrebbe essere un libro di 100 pagine con 99 pagine di cose dure. Però la 100ª pagina si legge che comunque hai vissuto bene, in maniera coraggiosa. In maniera coraggiosa. Se vuoi che il libro si intitoli Il buon samaritano, il buon Fabio, che bel titolo, il buon Fabio. E vai a leggere una storia di qualcosa che non è andato sempre tutto bene. Il dettaglio è il particolare alla luce del quale rileggerai tutta la storia. Mi è successo questo e quest'altro, ma c'è da dire una cosa, Dio non mi ha mai abbandonato. Chiamalo piccolo dettaglio. Mentre in questa settimana, in realtà, perché da un po' che stavo meditando su questo, un giorno mi è arrivato un messaggio da un fratello della Chiesa, un dettaglio, che mi parlava di un progetto che aveva in mente, che aveva nel suo cuore, e che davvero mi ha confermato in quello che stavo leggendo. Però credo che davvero il Signore stia parlando alla Chiesa e che voglia che noi ci muoviamo in questa direzione. E quindi vorrei cogliere proprio questa occasione per presentarvi questo progetto nuovo e poi ci sarà opportunità per parlarne, per fare domande. Però voglio invitare Daniel qui sul palco, vi chiedo di accoglierlo con un applauso. E proprio qualche minuto, poi lui sarà in fondo alla fine dell'incontro per dare risposta alle vostre innumerevoli domande, però lascio la parola a lui per presentarvi questo progetto, questa idea che va incontro proprio a quello che abbiamo predicato questa mattina.
Vabbè, buongiorno a tutti. Allora, intanto mi devo riprendere dalla predicazione. Perché...
È un dettaglio quello.
Sì, non tanto un dettaglio. Allora, questa idea era da un po' che insomma la stavo meditando e ce l'avevo nel cuore assieme a mia moglie, ed era quella di creare un nuovo servizio, diciamo, fuori dalla Chiesa, però, perché siamo convinti che i servizi in Chiesa sono importanti, fondamentali per tutti, ma noi siamo Chiesa e siamo famiglia anche fuori da qua. Per cui l'idea era quella di creare una piccola rete di supporto in piccoli lavoretti, ovviamente non di tipo professionale, che possono essere: devo appendere dei quadri, devo mettere delle mensole, devo cambiare la camera d'aria alla bicicletta di mio figlio, vi serve una mano una giornata per portare su i sacchi di pellet, per accatastare la legna, tutti questi piccoli lavoretti che per alcuni magari sono banali ma per altri no. E ci possiamo aggiungere, non so, il montaggio di un piccolo mobiletto o ad aiutare qualche fratello a montare un armadio di dimensioni maggiori, un pochino per vederci anche fuori da qui, per creare una rete fuori da qui, perché, ripeto, siamo famiglia anche fuori da qui. L'idea era quella di dedicare inizialmente un sabato al mese. Io vi dico il sabato perché da lunedì al venerdì io personalmente ho difficoltà, per ora siamo in tantissimi, cioè io e mia moglie, Dio, però chi volesse aggiungersi dando la propria disponibilità, poi in base alle disponibilità, a quanti saremo, capiremo cosa possiamo fare. E niente.
Ok, grazie. In realtà quello che... c'è questo QR code, ma in realtà lo potrete inquadrare anche quando uscite. Daniel si metterà lì fuori con Francesca, perché io non ho voluto prima tirarti già dentro, ma ti ha tirato già dentro lui, però sapevo insomma che stavate riflettendo insieme su questo, e quindi potrete chiedere domande. Quello che vogliamo fare quest'oggi è raccogliere, fate attenzione, state calmi voi che dovete appendere quadri, un attimo, dobbiamo prima raccogliere le adesioni degli aiuti di chi si presta per poter far parte di questa squadra, e quindi parlare con Daniel e dirvi, spiegando anche che cosa voi siete in grado di fare. Se non sei un idraulico, non scrivere montaggio, devi essere, come dice l'Apostolo Paolo, un'opinione sobria di te stesso, e quindi magari porta anche delle referenze da parte di tua moglie, così sappiamo se i quadri li appendi giusto.
No. Io non ho detto dritti,
Dritti. Non ho detto dritti.
Per cui...
Fai attenzione, perché c'è Monti che ha una lista molto lunga di cose, quindi lui evitalo per un po', perché potrebbe approfittarne. Però per il resto. E quindi comunque dopo l'uscita potrete chiedere maggiori informazioni. Grazie Daniel.
Grazie a voi.
Come avete visto, vedete, è difficile credere che Gesù sia coinvolto nel fatto di andare ad appendere un quadro a casa di una persona, di un fratello, di una sorella. È difficile immaginare che ci sia l'infinito nell'andare in casa di qualcuno per... Se la stai pensando così, devi riascoltare la predicazione, non è che posso ripetere di nuovo tutto quanto. Però il punto è proprio questo, che invece Dio è qui, noi siamo riuniti nel suo nome, e sperimentiamo Dio insieme. Possiamo intanto prepararci per lodare Dio insieme. Voglio concludere leggendovi questo. Il pensiero dell'aldilà, nel senso del regno di Dio, e io predico, a me piace molto insegnare su nuovi cieli, nuova terra, lo so, abbiamo questo pensiero, abbiamo in mente le cose di lassù, però fate molta attenzione, non deve contrapporsi tutto questo a ciò che viviamo ora e adesso. Ho letto questa frase, non mi ricordo neanche più in quale libro, che però mi è piaciuto tanto, e dice: i cieli, chiesa ascoltatemi bene, i cieli sono nascosti nel fondo della terra. I cieli sono nascosti nel fondo della terra. Cosa vuol dire? Nelle parti più basse, nelle situazioni più difficili, nelle relazioni più complicate, in quella persona che è così difficile da accogliere, nei cieli sono nascosti nelle parti più profonde della terra. E c'è il Salmo che dice: se vado in cielo tu sei lì, se anche vado sotto terra tu sei lì. Non aver paura. Non puoi mai sapere dove ci sarà quel dettaglio che improvvisamente ti apre il cielo davanti. Non aver paura delle situazioni delle persone, del dolore delle persone, delle paure delle persone. Non aver paura di metterti in gioco nelle parti alte e nelle parti basse. Gesù ci ha raggiunto ovunque e noi raggiungiamo le persone ovunque, perché noi seguiamo Gesù. Noi seguiamo Gesù. La domanda che dobbiamo imparare a porci è: che cosa Dio mi ha affidato oggi? Dove posso mettere mano? Dove posso fare del bene? A chi posso dire una bella parola, una buona parola? Perché è da lì che scopri di avere qualcosa da dare. Ed è lì che si accende anche la tua vita. Noi accendiamo il mondo, io devo accendere voi prima di tutto. Ragazzi, guardatevi intorno, ci sono un sacco di cose, di persone, di situazioni nelle quali voi potete sperimentare la bellezza di esserci qui e ora, e di essere un dettaglio che illumina la stanza di qualcosa di nuovo, di qualcosa di bello. Amen. Alleluia. Alleluia. Quando entrate in una casa, quando entrate in qualche luogo, è straordinario vedere come ci parlano i dettagli, perché il dettaglio ti parla di cura, di pensiero, di... Marco ci potrebbe fare una lezione probabilmente di architettura su questo. Ho predicato per te, Marco, quindi ho pensato a te e ho detto questo gli piacerà. Marco è architetto, non è che... non sentitevi esclusi. I cieli sono nascosti nelle parti più basse, nei fondamenti, nelle parti... e noi andiamo a prenderlo. Amen. Possiamo alzarci in piedi. Come vi ho detto, io vedo tanti dettagli qua. Tu sei il dettaglio di Dio in questa società. Lasciati usare. Lasciati usare. Sei stato tagliato da un sarto per essere giusto, proprio perfetto, per essere il dettaglio perfetto nella vita di qualcuno. Alleluia. E oggi c'è Santa Cena e prendiamo il pane e il vino. Ma davvero in quel pane e in quel vino c'è l'immensità di quello che Dio è, di quello che Dio ha fatto? Pane e vino rimangono pane e vino. Però in questo gesto Gesù ha detto di ricordare, di far risuonare quello che Lui ha fatto sulla croce, la sepoltura, la risurrezione, e quindi è un dettaglio in questo giorno che ci ricorda che l'uomo è caduto, che abbiamo perso ogni cosa. Ma c'è un dettaglio: che Dio non ci ha abbandonato. Ha mandato suo figlio a morire sulla croce per noi, per salvarci, per purificarci e per procurarsi un popolo zelante nelle buone opere, un popolo speciale per lui, zelante, zelante per le buone opere. E noi non siamo stati dimenticati. C'è un dettaglio importante che il diavolo cercherà sempre di farti dimenticare: che Gesù è morto ed è risorto e che il suo spirito è qui. Amen.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.